Allora, la prima cosa che dobbiamo dire in questa festa, che non è festa di precetto. Dice, potevo stare a letto, non è di precetto. Se sei venuto qui per precetto, sta a casa tutto l'anno che è meglio. Perché qui si viene per amore. E quando ti pesa stare con l'amorosa, forse non sei chiamato al matrimonio. Magari fare il prete. Se l'esperienza dell'Eucarestia non è qualcosa che nasce dal desiderio profondo del cuore, ma è meglio stare a casa, alienarsi con la televisione, fate da mangiare, potete prendere la purga, tutte queste cose qui, cioè fate tutto quello che il mondo vi dice di fare e poi ve ne andrete all'inferno, ma non c'è problema. Siamo liberi, fratelli, liberi. Vi ricordo che l'inferno è stato fatto dal sommo amore. Ieri sera, 9:40, mi arriva una telefonata di 40 minuti, volevo morire. Di una povera mamma che, disperata, mi parlava della situazione sua familiare, dopo tanti anni vedere la distruzione della propria famiglia, la durezza di cuore dei figli e la dissoluzione di un matrimonio. E nella sua vecchiaia dice, io domani vado a fare 400 chilometri, devo andare a parlare con quei due lì. Ho detto, ma oramai cosa vuoi fare? Bisogna accettare, guardate che dolorosissima questa cosa, ve lo dico per esperienza mia, umana, quando tu conosci dei ragazzi, li vedi dalla nascita, vedi i doni che hanno, capisci che in quei doni c'è un'opera del Signore e poi li vedi allontanarsi dal Signore, li vedi non ricevere più l'Eucaristia, è un dolore enorme, perché sai che staranno male, malissimo. Eppure l'amore di Dio per noi include il rispetto della nostra libertà, al punto che io e te siamo liberi di andarcene all'inferno. Guardate che questo qua deve essere chiaro, se no non è amore. Immaginatevi che dolore. Il dolore del padre che vede il figlio che si allontana, ma siccome lo ama, lo lascia libero. Chi di noi, fratelli, è disposto a fare un'esperienza del genere? Ma nessuno. Perché noi al massimo facciamo un'esperienza di amore che è possesso. Tenere le persone sottomesse a noi, che li devastiamo. E per qualcheduno è necessario andare in galera. Per qualcheduno è necessario uccidere un uomo. Che è terribile. Che è terribile. Voi avete mai parlato con una persona che ha ucciso un uomo? Io sì. E quando loro sono lì che in anni di carcere, che devono riflettere, ma perché? Perché questa cosa è successa a me? Al punto di non accettare questa storia, di cercare il suicidio. La grande libertà che Dio ci ha dato è una grande responsabilità, fratelli. Per questo che noi preferiamo essere schiavi. Magari fossimo servi. Schiavi con la catena e con uno dietro che ci frusta, che ci mena, che ci fa sanguinare. Non ci piace tantissimo. Allora, che cosa è oggi? Perché questa festa è così preziosa? Intanto, non so se avete notato, il colore liturgico oggi è rosso. Ieri era bianco. E come mai a Natale va di moda il rosso? No, perché è così... No, no. Perché il mistero del Natale, fratelli, comprende il mistero del rifiuto, della passione, della persecuzione. Le feste del Natale grondano del sangue dei martiri. Questo è scandaloso. È scandaloso. Ma come? Una festa così carina, con le renne, le caprette, le musichette, i dolcetti. E oggi un martire. Sì, perché, fratelli miei, vi do una notizia, che seguire Cristo implica la testimonianza, che si traduce anche in martirio. Non è possibile la testimonianza senza martirio. Diceva Tertulliano, scrivendo ai pagani, dice: quando voi ci perseguitate, noi ci moltiplichiamo. Chi è Stefano? Stefano è il primo martire della Chiesa. Che cosa faceva Stefano? Stefano era stato scelto nel gruppo dei discepoli per un servizio molto importante nel seno della comunità, che era la carità. Stefano è un diacono, un servitore. Noi abbiamo certe idee dei diaconi, vanno in giro con i pizzi, i merletti, quelli pedalare, cacciano a sedere. Il diacono nella Chiesa è colui che serve i poveri a nome della comunità. E la comunità nel suo interno aveva una regola, la carità. Si dice: non è possibile che nella vostra comunità ci sia qualcuno che ha da mangiare e un altro che non ne ha. Quindi, che cosa colpiva i pagani? Il fatto che nella comunità cristiana primitiva le persone si aiutavano, si volevano bene, si aiutavano, non c'erano i guardiani coi gilet che ti controllavano per entrare in chiesa. È stata una cosa aberrante, una vergogna. Non c'erano quelli che si sottraevano all'assistere i malati e i prigionieri, i carcerati. Io mi ricordo quando ero bambino, 7 anni, perché io mi ricordo, si vede che ho quella malattia che ti ricordi quando eri bambino e ti rovini un cacchio oggi, ma mi ricordo quando ero bambino, 7 anni, perché ai miei tempi era appena finita la guerra di Troia, abbiamo fatto la comunione, che eravamo piccolini, facevamo comunione la mattina e cresima al pomeriggio, 7 anni. La mia maestra di catechismo ci aveva raccontato una storia, che era la storia di San Tarcisio. Sapete, la sapete? Si vede che voi siete, non vi mai fatto fare il catechismo bene. Se vi chiedessi: chi è Dio? Corrispondi, Gloria. Ecco. Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Domanda di catechismo appena dopo la guerra di Troia. Allora, San Tarcisio era un bambino. Nella chiesa primitiva avevano arrestato dei fratelli colti in flagranza di reato. Cosa stavano facendo? Spacciavano cocaina? No. Borseggiavano nei supermercati? No. Cosa facevano per essere stati arrestati in flagranza di reato? Erano andati a messa. Tu guarda, ma vabbè, mi sembra che poco tempo fa uguale. Beh, erano andati a messa contravvenendo. Dovete imparare queste cose, perché non è una strumentalizzazione, è una chiave di lettura per capire cosa sta succedendo, se no siete dei rincoglioniti e state subendo la violenza con cui vogliono distruggere la Chiesa, perché non la distruggeranno in modo cruento, perché sanno che se distruggono la Chiesa in modo cruento, il cristianesimo si moltiplica. Lo distruggono in modo subdolo, pagando il silenzio dei pastori. Questo è il dramma della Chiesa. Il dramma della Chiesa che in un momento terribile non c'erano i preti a dare l'estrema unzione negli ospedali. Dobbiamo chiedere perdono al Signore. Ma veramente, fratelli, questa cosa siamo andati a dirla ai nostri cardinali. Poi ci sono tutte le macchiette da pruderia, no? Quello lì, tutte queste cose. Ma quello non è niente, quello serve solo per far tacere. Ma la testimonianza è l'Eucarestia e i sacramenti. Te prova ad andare in giro a cercare chi qualche tempo fa non ti confessava nessuno, se non a 30 metri di distanza col binocolo. Allora, San Tarcisio era un bambino della comunità cristiana. Tanti fratelli erano in carcere e avevano bisogno dell'Eucarestia. E chi poteva portare loro l'Eucarestia? Se lo prendevano, allora hanno pensato, chiediamo a te, Tarcisio, prendi le ostie, il pezzo del pane consacrato, l'hanno messo in un recipiente e lui li teneva questo recipiente con le ostie vicino al cuore e andava verso il carcere. Dei bambini per strada lo vedono, Tarcisio, cosa c'hai lì? Non poteva dirlo. Dai, cominciano a prenderlo in giro, e a un certo punto lo hanno preso a sassate, lo hanno ucciso. Lui stava difendendo l'Eucarestia che portava ai fratelli imprigionati a motivo del Vangelo. Ma tu sei antico, tu dici delle cose strane. Ah sì? Andate a leggere la vita del cardinale Phan Thuan in Vietnam, a Saigon. Imprigionato per 30 anni in carcere. Gli portavano i fratelli, sto parlando di 30 anni fa, i fratelli della comunità cristiana gli portavano dei pezzettini di pane, delle briciole di pane e delle gocce di vino, e lui nella prigionia celebrava la messa a memoria pregando sul pane, su quelle briciole, e benedicendo quel goccio di vino. E dicono, perché ci sono le sue memorie, andate a cercare Van Thuan, Van Thuan, leggetelo perché è importante, è uno strumento bellissimo, è morto questo, è stato fatto cardinale dopo. Dice che i carcerieri venivano cambiati spesso perché si convertivano, colpiti dalla tenerezza, dall'affabilità di quest'uomo che era stato umiliato, bastonato, eppure lui era lì e con un'affabilità, con una carità che aveva dentro, convertiva i suoi carcerieri, capite? Allora, Stefano è un uomo della carità, lui provvedeva alle vedove e agli orfani della comunità cristiana distribuendo quello che la comunità raccoglieva per sostenere nella carità i fratelli. E a un certo punto viene arrestato. C'è questo processo, e cosa dice in sintesi Stefano? Stefano dice quello che è accaduto nella sua vita, che non c'è più bisogno del Tempio, che è finita la spiritualità dell'Antico Testamento che comprendeva il sacrificio. Quando tu riduci l'esperienza cristiana al sacrificio, andrò a messa. No, ti si cancellano tutti i punti, ti si azzera il bancomat. Cioè, tu se ci vieni per amore, che sacrificio? Sacrificio è quello che compie Cristo per noi. Non sono i nostri meriti che ci permettono di essere al cospetto di Dio santi, ma sono i meriti di Cristo. Allora, quando tu scopri che l'amore di Cristo è un amore vero perché non ti giudica nella verità, cioè non è come noi che diciamo: eh sì, sai, i miei figli sono andati a convivere, ma oggi fanno tutti così. Questa è una stronzata. Per un cristiano è una stronzata. Perché i miei figli sono andati a convivere perché non sanno che cosa vuol dire essere battezzati. Perché essere battezzati significa testimoniare l'amore in Cristo. Non stiamo insieme finché andiamo d'accordo, perché questa non è esperienza cristiana. Saranno bravi ragazzi, ma ve ne dico, vi voglio scandalizzare, voi dovete uscire fuori qui, cancellatevi dal registro del battesimo. L'esperienza cristiana è una chiamata alla fedeltà e al perdono quando l'altro è infedele e ti tradisce. Ma è chiaro, fratelli, che non è sulle nostre forze, perché chi, come puoi sostenere una cosa del genere? L'esperienza cristiana è tenere un bambino che tutti ti dicono che nasce macrocefalo, che è qui, che è là, che soffrirà tantissimo, e tu non abortisci. È certo, fratelli, perché altrimenti il sale non sa di niente. È come il sale che si compra adesso al supermercato, che tu metti, non sa mai di niente. Ma cos'è quella bestia? La segatura. Il sale non sa di niente perché i cristiani non sanno di niente. Ma non perché uno, adesso mi impegno, dov'è una palestra per impegnarci? Come si può perdonare? C'è un corso online per dire. Non c'è. È lo Spirito di Cristo che ti porta ad amare quel fratello nella verità, nella verità. Perché è troppo facile il compromesso e la menzogna. Ma questo vuol dire essere allineati al potere di questo mondo che domina attraverso la menzogna. Tu stai sbagliando. È venuta una persona e mi ha detto: don Pietro, i miei figli stanno convivendo, adesso come facciamo il pranzo di Natale? Siamo cristiani? Gli fai da mangiare, poi magari ci metti un po' di Guttalax perché non fa male, però gli fai da mangiare, li accogli e gli dici con chiarezza: fratelli, state rinnegando il vostro battesimo. Mi dispiace tantissimo, vi voglio bene, siete i miei figli. Cosa fai? Prendi i gatti per strada e non pigli il tuo figlio, ma gli dici la verità. E invece tutti collusi, tutti zitti per il quieto vivere. Non è quieto vivere, è cancro che prima o poi scoppia, fratelli. Perché se siamo ridotti in questo stato è a motivo della nostra pavidità di fronte alla verità e alla nostra mancanza di fede per la testimonianza. È chiaro, fratelli, che quando tu testimoni questa verità ti vogliono far fuori. Guardate, fratelli, che se la Chiesa non è perseguitata vuol dire che è collusa, perché le due cose non possono andare d'accordo, il che non vuol dire che noi siamo contro. Noi siamo sale della terra, è diverso. Ma noi non siamo il mondo, noi siamo del cielo. Ecco perché Santo Stefano dice: vedo i cieli aperti. Prima l'idea del cielo era chiuso, Dio era il totalmente altro, lontanissimo, impossibile da avvicinare. Ma il Verbo si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, ha assunto la condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito Kyrios, Signore della storia, e tornerà a giudicare i vivi e i morti. Fratelli, questa è la fede cristiana, per cui per questa fede, per l'amore gratuito di Cristo che viene donato in tutti quelli che credono al Vangelo, ti viene dato lo Spirito per restare sulla croce, testimoniando che Dio basta. Quindi puoi passare per scemo. Ma questa è la sapienza. Non ci sono facoltà teologiche dove ti danno questa sapienza. Non la si può comprare, la si riceve gratuitamente. Per quale cosa? Per la fede. Cos'è la fede? È l'abbandono fiducioso nelle mani del Signore quando tu non capisci più niente della tua storia. Capito? Quel matrimonio orribile, quel figlio disgraziato, quella malattia terribile, tu non la capisci più, non ha senso. Bene, lì, Signore, affido la mia vita e la vita delle persone che sono qua, che anche che mi stanno uccidendo. Perché vedete, fratelli, la conclusione è questa. Che se la vita finisse al cimitero, è da stupidi sopportare l'ingiustizia e la violenza. Ma se la vita va oltre la morte e ci sarà un giudizio, e il giudizio sarà sulla carità, allora si può assumere, non per noi, ma per l'amore che abbiamo ricevuto, l'ingiustizia, l'esclusione, l'emarginazione, il rifiuto, tutto quello che normalmente nella vita subiamo. Perché se siete qui, fratelli miei, due sono le cose: o avete sbagliato chiesa, o siete crocifissi. E ognuno di noi ha la sua croce, bella chiara. Però questa croce, per la fede in Gesù Cristo, diventa ancora di salvezza. Diventa chiave di interpretazione della tua storia, che ti permette di comprendere che la tua storia assurda è una storia d'amore. Perché questo, cioè, anche uno dice, sai, io con l'aiuto di Cristo, dopo questa croce, continuo a sanguinare, oh. Dice, ma questa qui è una schifezza, tientela tu. No, io dentro questa storia assurda, eccetera, vedo quanto il Signore mi sta amando. Questa è l'esperienza cristiana. Il resto è masochismo. E allora, fratelli, venite a fare la comunione. Venite a ricevere il corpo di Cristo. Venite a ricevere questa sapienza che si fa carne. Il mondo ha bisogno di testimoni, uguale martiri. Ci chiama il Signore a testimonianza. Il mistero del Natale è un mistero che ci chiama alla testimonianza, non per le nostre opere, ma per le opere che il Signore ha compiuto in noi. Sia lodato Gesù Cristo.